il programma itinerante di Radio Popolare.
Ciao Andrea.
Oh, buonasera Alberto, buonasera, come stai?
Molto, molto bene in questa situazione quasi paradisiaca, perché la sera comincia a rinfrescare. Voi che state ascoltando non avete vissuto con noi quella serata indimenticabile in via Eustachi, in cui la luce si infrangeva fra i cristalli dei bicchieri di vino del Polpetta, mentre circa 5.000 presenti, per la questura ovviamente, assistevano alla puntata di Pop-Up.
Eustachi ora, tra l'altro.
Bravissimo, Eustachi ora, vuoi già anticipare tutto?
No, diciamolo. Ho notato che questo Salone del Mobile ha fatto totalmente impazzire i milanesi, ancora di più del solito, cioè sono andati fuori di testa, non so se hai notato.
Certo, io sono in giro da lunedì senza sosta a vedere le iniziative del Salone, come al mio solito, come tutti gli anni, Andrea Frate Gianni.
Chiaramente, avrai notato che vabbè, cinque vie caldissime.
Ma incredibile,
caldissime, sì, cinque vie quest'anno, cioè proprio il meglio forse del Salone è stato alle cinque vie.
C'è stato?
No, poi Place to Be, anche quest'anno assolutamente al Cova, si conferma Baggio, ospedale militare di Baggio, si conferma il posto più interessante per il Salone del Mobile. Grandi, devo dire, sempre bravi.
Finalmente il Salone evade dal centro di Milano ormai, sì, costantemente tutti gli anni. Eravamo stati noi a Quarto Giaro in piazzetta Capuana.
Esatto, poi sono arrivati loro all'ospedale militare di Baggio, location pazzesca.
Sei stato?
No, feste, parliamo delle feste, perché poi sono le feste quelle che animano in realtà la città, la festa migliore di tutta la...
Ma tu non ci vai alle feste, frate Gianni?
Vabbè, ma quest'anno Salone del Mobile, comunque la ripartenza dopo due anni di niente, festa di toilet paper via Balzaretti.
Cosa
hanno pitturato tutte le case della via, dove c'è il quartiere generale di toilet, che sembra un po' un misto di quei quartieri equivoci di Città del Messico, pieno di prostitute e spacciatori. Bellissimo.
Sei stato?
No.
Ma come, Andrea, dai, per favore, non mi prendere in giro. Cos'è che hai fatto per il Salone? Hai letto i giornali?
Ma no, non ho fatto niente, sono venuto semplicemente qua.
E qui hai scoperto l'universo fantastico del Salone, stando fermo in un punto.
Ma certo, perché ci devi muovere al Salone.
Vabbè, lascia stare, metti la sigla, Matteo, per favore. Alberto Nigro, Andrea Frate Gianni, in direttissima, indifferitamente, ma ormai sono anni che veniamo qua a fare dirette, per me è come se fosse una diretta dal Polpetta.
Hey!
La benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Ehi, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono gremiti, ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation. Questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.
Pop-up, programma itinerante di Radio Popolare, in onda tutti i sabati sera dalle 18.30 alle 19.30. Andrea Frate Gianni e Alberto Nigro, l'ingegnere DJ, per raccontarvi questa settimana il Salone del Mobile, raga.
Bravo Andrea Frate Gianni, raccontiamo il Salone del Mobile come facciamo ormai da anni, da questo marciapiede di fronte al Polpetta in via Eustachi.
Il nostro quartier generale.
Esatto, o il nostro, oppure il quartier generale di tutte le persone che ti raccontano che cos'è il Salone del Mobile,
esatto.
Diciamolo.
Osserviamo dal nostro punto di vista privilegiato ciò che accade, perché il Salone ruota intorno al quartiere di Eustachi ora, alla fine diciamolo.
Ruota intorno a questo quartiere, soprattutto quel tipo di Salone che piace a noi, quel Salone un pochino più vicino alle persone.
Il Salone rionale, lo possiamo
Bravo,
dire.
Bravo, rionale mi piace, neanche di quartiere ma soltanto rionale, mi piace questa definizione.
Che non è mia, tra l'altro, ma me ne sono appropriato subito.
Sì, sì, Eustachi ora da qualche anno organizza questa iniziativa che prevede la coalizione l'attenzione dei centri culturali della zona, che sono poi le enoteche, possiamo dirlo,
esatto,
i quali si coalizzano nel dare voce, dare spazio agli espositori che sono spesso designer, quest'anno addirittura giovani studenti che si sono
quest'anno
cimentati.
C'è addirittura l'Università di Design di San Marino
che viene in quest'area a esporre oggetti realizzati dagli studenti. Parleremo con il rettore, con il direttore, con uno dei docenti dell'Università di Design di San Marino per raccontare un pochino un design diverso che però alla fine, possiamo dirlo, che alla fine hanno spaccato tutto anche quest'anno, perché stamattina il Corriere intitolava molto
stamattina
facilmente.
Il Corriere intitolava proprio in prima pagina sull'inserto milanese che mancano gli artigiani, cioè non si trovano gli artigiani che poi servono alle grandi aziende per realizzare gli oggetti che i designer disegnano.
Esatto, e perché non si trovano gli artigiani che realizzano gli oggetti di design che le aziende disegnano? Perché le aziende hanno monopolizzato il mercato in una sorta di, come si chiama, quello del tabacco?
Il fumo?
No, Andrea.
No, qual è, scusa?
Una parola facilissima che mi è sfuggita di mente perché sono emozionatissimo a tornare a ricalcare le scene con la luce che mi abbaglia. Quando puoi venderle solo una persona, un
monopolio.
Monopolio, bravissimo. Il monopolio dei divani, il monopolio dei mobili, ormai c'è l'IKEA. Gli artigiani non vedevano più una fava perché tutti andavano all'IKEA, adesso ci sono più gli artigiani.
Vabbè, però c'è anche da dire che c'è questa vulgata di prosopopea dove tutti vogliono fare l'architetto, vogliono fare il designer, vogliono fare giornalista, vogliono fare quello che parla la radio, cioè alla fine gli artigiani non ci sono più, perché è poco cool. Invece bisogna spiegare che è la cosa più figa, prima perché hai uno stipendio che leggevo il Corriere stamattina, che noi ce lo sogniamo di notte, forse.
Sì, tra poco diamo le cifre, preparatevi a cambiare la vostra carriera professionale, ascoltatori di Radio Popolare.
Cioè,
almeno...
io già mi sono iscritto oggi pomeriggio a un corso di tappezziere.
Bravo,
dico,
bravo, perché... è la svolta.
Esatto,
è
appendo svolta. Le cuffie al chiodo, altro che fare il DJ alla radio.
In realtà puoi anche ascoltare la musica quando fai il tappezziere o...
Esatto, bravo, non è una cattiva idea. Con la mia manualità non so dove andrò, però magari trovo una scuola che mi insegna.
Cosa ci fai ascoltare?
Allora, il pezzo si chiama Ofelia, che per chi mi segue su altri canali no, è un po' una captazione.
Sei poco autoreferenziale.
Benevolenza, chi capisce, chi vuol capire capisca. Dato che siamo qui dal Polpetta, mi sembrava il modo migliore di iniziare la trasmissione.
Posso dedicarlo a Serio Sound che si beve la sua solita birra davanti a noi?
Ma perché c'è Serio Sound seduto lì con 8 birre intorno al suo sgabello?
Sì, non è neanche il tavolo.
Cioè, non è neanche il tavolo, ma 10 birre intorno allo
voi
sgabello.
Voi non c'eravate, ci dovete credere, ascoltatori.
Questo è Daniel Villarreal, il pezzo si chiama Ofelia, tratto dal suo primo e unico album appena pubblicato da International Anthem, Panama 77.
Daniel Villarreal.
Lo conosci? Lo conosci? Certo. Daniel Villarreal, certo. Carillo.
Certo, benissimo.
Che deve essere anche un lontano parente di Lillo Carillo, secondo Carillo. Me. Carillo, batterista, nonché anche lui DJ, un collega molto noto nella scena underground di Chicago. Era un batterista di una band punk, adesso ha tirato in mezzo una serie di suoi amici, hanno fatto questa band e International Anthem, che chi ci ascolta sa essere una delle mie etichette preferite,
una delle
ovvero
tue
sia
droghe preferite.
Esatto, la mia droga forse preferita, certo, in assoluto, etichetta jazz con attitudine punk, ha pubblicato questo capolavoro di Daniel Villarreal, che senti cosa dice, in molto in sintonia anche con la tua filosofia di vita. Vedo la mia vita e la mia musica come una collaborazione tra improvvisazione e intento, tutto nello spirito di condivisione e gioia. Cioè, come puoi dargli torto?
Sono assolutamente d'accordo con lui, anzi ti dirò che pensavo fosse molto più autoreferenziale la scelta del brano, invece vedo che ti è piaciuto.
Sì, sì, solo perché è intitolato Ophelia.
No, lo sappiamo che non lo faresti mai, e per quanto ti piacerebbe.
Figurati che io non sono mica autoreferenziale.
Neanche un po', soprattutto.
Ci mancherebbe altro.
Punti solo ad una vita biblica, come ti dicevo oggi pomeriggio.
Bravo,
ma questi sono altri discorsi.
Questa è un'altra storia. Questa
apriamo
è un'altra storia.
Storie.
Radio Popolare, pop-up, in vostra compagnia fino alle 19.30, per chi si fosse connesso solo ora. Io sono Andrea Fratevgiani. Gianni, di fianco a me c'è l'ingegnere DJ Alberto Nigro e stiamo per raccontarvi il Salone del Mobile da il quartiere outsider che negli anni si è costruito una posizione solida all'interno della città, ovvero sia Eustachi, via Eustachi, Rione, Rionale, Eustachi Ora, Università di San Marino. Ti dico proprio le parole chiave, poi fai tutto tu.
60esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Si sono accorti che c'era il fuorisalone, quest'anno hanno deciso che la comunicazione è condivisa su entrambe le piattaforme.
Dopo solo i 20 anni.
Ce l'hanno fatta, hanno unito un po' la comunicazione, quindi sono, diciamo, coordinano entrambe le cose, ognuno ospita sul proprio sito le informazioni dell'altro, questo è un passo avanti.
Oh, ma tra l'altro hai visto che ho notato che una radio minore, Radio DJ, questa settimana ha trasmesso da un track con un pulmino.
Ma che idea geniale!
Cacchio, hai visto? Te lo volevo
al
dire,
salone!
Al salone,
ma
potevamo farlo anche noi, non ci abbiamo pensato prima.
No.
Salutiamo Linus che ci sta ascoltando nel frattempo. Ciao Linus.
State sempre ascoltando i fanfaroni, Alberto Nigro, Andrea Fratevgiani, che però finalmente danno la parola a qualcuno che invece qualcosa da dire sul salone ce l'ha sicuramente.
Viva Dio,
di
finalmente.
Bravo.
C'è il monopolista, ci hanno detto fuori
il
onda.
Monopolista.
Uno dei due è monopolista.
Io non so ancora cosa vuol dire, sto imparando questa
non so,
parola
io
stasera.
Lo ripeto a pappagallo, ma perché me l'ha detto lui prima.
Diamo il benvenuto seriamente ai nostri ospiti, perché la storia che vi raccontiamo questa sera, cari ascoltatori, oltre a quella dei topi, ma quella arriva fra un pochino, è quella dell'Università di San Marino, che decide di avventurarsi in quel di Eustachi Ora, di via Eustachi, e in collaborazione con Eustachi Ora, appunto, e Anon Comunicazioni, realizza questa iniziativa che permette a ragazzi di esprimere il proprio talento, metterlo in mostra all'interno di quelli che chiamiamo centri culturali, ma sono le enoteche della zona, e i due concetti si equivalgono.
Avete portato dei trapper per caso?
No. Cos'è un trapper? Mi è piaciuta questa risposta, assolutamente perfetta, geniale.
No, perché i ragazzi adesso vogliono fare solo i trapper, quindi ho detto saranno venuti per fare i trapper probabilmente, no?
Vediamo se funzionano i microfoni che ho sentito.
Pronto?
Ci siamo. Questa voce che sentite è quella del direttore dell'Università del Design di San Martino, Riccardo Varini. Buonasera Riccardo.
Ciao, buonasera, molto piacere.
Buonasera,
piacere
buonasera, Riccardo.
E con lui torna a trovarci dopo l'anno scorso Massimo Barbierato, il quale aveva realizzato già un calice molto particolare l'anno scorso in queste sedi, nonché ha elaborato un materiale che sfruttava il riciclo dei materiali di scarto proprio di questo tipo di eventi. Come va quel materiale lì?
Sì, sì. Guarda, ci stiamo lavorando.
Ci stiamo lavorando.
E certo, continuiamo a produrre un sacco di scarto, perciò stiamo continuamente pensando al modo per riutilizzarlo.
Quando è che ricicliamo anche Alberto Nigro? Perché forse è arrivato il momento.
Ci siamo quasi, ma non so cosa ci potresti fare, Andrea. Sfruttiamo la presenza dei nostri ospiti invece per dare un pochino un tono alla trasmissione, citando il Corrierone che stamattina diceva:
esatto, non ci sono più gli artigiani, grande titolo urlato in prima pagina, e stranamente il concept, come direbbero quelli che parlano bene, di Eustachio ora quest'anno è mischiare il quartiere alle arti e ai mestieri, quindi mancano quelli che fanno poi i mestieri.
La chiamata alle armi è forte, mancano gli artigiani per fare gli oggetti o come si chiama la rappresentazione in miniatura degli oggetti di design,
i modelli, i prototipi,
i prototipi, mi piace, c'era un'altra parola magari mi viene in mente dopo. Stasera sto cercando delle parole che non conosco. Sarà questo il gioco della serata.
Però può comprare una vocale solo tra mezz'ora. Quindi il problema è un po' quello.
Quindi andiamo a raccontare un pochino perché mancano questi artigiani, come siamo arrivati a questo punto e qual è la risposta invece dell'Università di San Marino, che mi pare che sia data in queste strade, in questi luoghi.
Allora, io ti parlo da monopolista di San Marino, per cui il vero problema è che siamo in un contesto talmente complesso, che è quello anche di Milano, nel quale il fuorisalone presenta soprattutto le grandi firme, le grandi multinazionali, i grandi designer che con la loro firma vogliono significare cosa possa dire oggi il design. Noi abbiamo tentato di lavorare controcorrente in un piccolo contesto, in un luogo che non è frequentato dalle grandi masse, per collaborare invece con le persone del luogo, la comunità del luogo, tentando anche di coinvolgere degli artigiani. Dove sono gli artigiani?
Dove sono?
Gli artigiani sono anche qua in realtà. Gli artigiani sono dietro casa nostra, hanno bisogno di noi, hanno bisogno dei designer, hanno bisogno che i designer li affianchino.
Con dei progetti concreti.
Con dei progetti concreti e con delle prospettive. Hanno bisogno soprattutto di essere ascoltati. E questo è uno dei temi che probabilmente il fuorisalone dovrà affrontare nei prossimi anni. Io ho visto una mostra stupenda quest'oggi.
Dove?
Promossa dalla Löwe in un palazzo in corso vicino a Brera, e questo palazzo praticamente ha ospitato questa mostra di Löwe, che è una grande società spagnola che dal 1846 produce borse in pelle. Quest'anno si è lanciata a raccogliere la bellezza di 200 diversi contenitori realizzati in fibra naturale e ha immaginato di recuperarli inserendo dei piccoli innesti in pelle per dare una nuova vita a questo prodotto, e ha chiamato degli artigiani locali per reinterpretare questi che sono degli oggetti della tradizione.
Quindi è possibile farlo?
È assolutamente,
basta volerlo.
Basta volerlo e soprattutto basta saper riconoscere anche che nella tradizione ci sono ancora degli elementi che possono essere innovati.
Innovazione è sicuramente uno dei concetti che il design ha preso in considerazione in questi anni. Massimo, l'anno scorso ci hai stupito non solo con il bicchiere ma anche con il riciclo. L'innovazione è alla base della ricerca di nuovi materiali. Quest'anno a livello di innovazione dov'è che ti ha stupito di più questo salone?
L'innovazione penso l'abbiamo fatta noi, andando in un posto assolutamente non da salone, collaborando con le persone locali. Penso questa sia la cosa più innovativa che ho visto quest'anno. E non ci siamo preoccupati del numero di persone che entrava alla nostra esposizione da noi, non era quello il nostro obiettivo. Noi vorremmo fare un progetto continuativo con un luogo, perché è molto facile arrivare, stupire e poi andarsene, ma quelle sono le cose che non mettono radici, vere radici per fare un progetto continuativo. Invece con le persone locali noi abbiamo fatto delle piccole cose stando qui e le rifaremo a partire dai prossimi mesi. Cioè noi vorremmo che agli occhi degli studenti di San Marino il design fosse una cosa, avesse uno sguardo collaborativo e non un fuoco d'artificio. Questo rimette a fuoco il ruolo del progettista rispetto alle reali necessità che noi tutti abbiamo. E perciò l'innovazione penso l'abbiamo svolta noi, riportando a fuoco il termine necessario,
qualcosa che il design un po' si era dimenticato negli anni dietro, che negli ultimi anni è ritornato in voga per il concetto di sostenibilità, che ha fatto mostra di sé. Però tu dici sì, bella la statale con il mega labirinto di Amazon con gli specchi che deforma tutto, sì bello il percorso con le luci colorate, sì bella l'installazione di là, però bisogna tornare un pochino più indietro ancora.
No, io penso
al necessario
sia tutto necessario. Sono necessarie visioni diverse. Noi quest'anno ci siamo presentati come scuola e ci sembra ancora necessario basarci sul necessario, altrimenti insegniamo un futuro distopico e non è quello che un'università deve fare. Perciò rispetto al mio intervento dello scorso anno qui, quest'anno è maturato perché è arrivata l'università. Ecco, vedi che è bella questa
questo esserci in maniera continua.
Come se avessi aggiunto un pezzo.
Sì, un pezzo molto grande quest'anno. E l'anno prossimo chissà, e forse ancora prima. E allora diventa un percorso che si fa, diventa un'esperienza,
una storia
diversa, diventa una narrazione di un'idea. E per dei giovani progettisti questo, a mio avviso, è un solco che può lasciare traccia.
Anticipi una domanda che volevo farvi questa sera, ovvero: sono ormai anni che siamo abituati a vedere un salone da urlo e un fuori salone da urlo, e quindi è necessario investire questi quantitativi ingenti di denaro per promuovere il design in questa città, oppure come noi da anni cerchiamo di sostenere, sarebbe bello vedere un po' di diffusione di eventi, di iniziative per poterseli anche gustare, perché poi
anche
finisce,
perché diciamo soprattutto quest'anno questa isteria collettiva che è partita seguendo tutti gli eventi del salone, perché poi ci sono persone che hanno voluto partecipare a tutti gli eventi, mi sembra un po' il classico specchietto per le allodole, nel senso che bisogna andare, bisogna fare, ma poi chi in realtà si sofferma a ragionare su quello che ha visto, su dove è stato, a prescindere dalle birrette?
Il problema è sempre quello, come per l'Expo: tu investi in un contesto unico, in un evento unico che dura un tot di tempo. Invece la continuità probabilmente è la soluzione ideale. La nostra ipotesi è quella di collaborare con il quartiere, con il rione, anche nei prossimi mesi. Esiste un carnevale? Esiste una possibilità di collaborare anche travestendosi? Cosa può voler dare un designer oggi, un giovane studente, ad un evento come il carnevale? Cosa potrebbe succedere quando contaminiamo anche queste competenze, facendo collaborare magari gli artigiani, le sarte, che in questo momento non sanno magari cosa fare, e li facciamo produrre dei costumi che sono magari autoctoni di quel quartiere, che rispecchiano anche le necessità e le volontà di quel quartiere.
Sì, no? E quindi, anche la storia del quartiere stesso.
Esattamente. E allora possiamo ripercorrere attraverso questa narrazione, che è una narrazione continuativa, non è fatta a spot, possiamo rompere forse le righe, possiamo giocare anche, come dicevamo, controcorrente e proporre invece degli eventi che sono ricorrenti. Tutti noi abbiamo bisogno di questi rituali, che sono rituali collettivi nei quali ci ritroviamo, la comunità si riconosce e forse immagina anche qualcosa di diverso, che non sono solo elementi materiali ma anche elementi immateriali.
Assolutamente d'accordo, qui si ritorna al concetto di rione col quale abbiamo iniziato la trasmissione, perché poi qua si è creato una sorta di rione, quel discorso del mercato rionale in cui torni, vai e ritorni, ti abitui, conosci, evolvi e cresci insieme in un'evoluzione collettiva, e stiamo davanti ai nostri occhi, abbiamo quindi l'evoluzione, come diceva poco fa Massimo, il design che diventa università, necessario. Diventa formazione, diventa necessità.
Sì, non è più un evento.
Non è più un evento. Ah, questa qua Beppe dice che è d'accordo.
Non lo so, bisogna chiedere.
La ripartenza.
Lo chiamo durante la canzone e glielo chiedo.
Bravo.
Perché è la ripartenza.
Cosa ascoltiamo?
Però
mentre
che cosa
Beppe?
È più necessario della ripartenza?
Un evento.
Bravo. No, non so se è così. Questi sono i Motor Psycho e Jaga Jazzist Horns. Questo è un...
Scusa, chi è che sono loro? Aspetta.
Motor Psycho and Jaga Jazzist Horns. Questo è un pezzo famosissimo dell'Ensemble of Chicago.
Più cultura, meno cultura.
E dopo il successo di The Tony Allen Experiments del 2015, ritornano i Nugenea in nuova versione, non più Nuguinea ma Nugenea, fratello Gianni. Esatto. Tieni a te.
Senti che ritmo caraibico questo, del che è il singolo del nuovo album dei Nugenea, nuovo nome come giustamente
perché,
hai detto
perché
tu.
Non si chiamano più Nuguinea?
Perché hanno voluto cambiare, perché i Guinea negli Stati Uniti era un appellativo con un'accezione razzista.
Guinea
allora
lo
loro,
dice qualcun altro.
Esatto, hanno voluto cambiare per non essere associati a questo epiteto e hanno scelto il nome Nugenea. Bar Mediterraneo, uscito il 13 maggio se non erro, è il loro ultimo album. Napoletani, distanza a Berlino, come dicono quelli che parlano bene. Insomma, gran pezzo, gran disco, bella raga.
Sempre polleggiati. Bravo Matteo che nel frattempo ci mette Ndoye Face, che è sempre pezzo questo Nuguinea.
Che con la tua pronuncia proprio partenopea rende sempre l'idea. Bravo.
Sì, sbagliatissima.
Sempre qui dal Polpetta Doc con Anam Communication.
Eustachi Ora.
A raccontare Eustachi Ora, il vero distretto che fa il Salone del Mobile in questa Milano di Frizzi e Lazzi.
Stiamo chiacchierando, il tavolo si è popolato, tu ascoltatore di Radio Popolare non puoi vedere quello che è successo ieri sera, intorno a noi si sono cosparsi i 5.000 presenti, che solo 6 si sono avvicinati al tavolo, hanno deciso di partecipare.
Sì, perché c'è la security dietro. Bravissima. Che tiene a bada i fan e le troupe cinematografiche, un sorriso per la stampa, ciao, grazie.
Se ti sei connesso solo in questo momento ti sei perso una chiacchierata sull'effettiva necessità di un Salone del Mobile a Milano, e ti consigliamo di andare a vederla, sulla possibilità di pensare al design come rivisitazione e il monopolio del necessario. Ti piace monopolio del necessario?
Monopolio del necessario è bella, la possiamo brevettare. Sto guardando i due capoccia qua che ho di fianco e assentono.
I due
capoccia
che hai di fianco sono il direttore dell'Università di Design di San Marino, che si chiama Monopolio, diceva, perché c'è solo l'Università di Design a San Marino e non ne vogliono altre.
Only one.
E con lui uno dei docenti che ci permetteva questo ragionamento su ciò che è necessario e su ciò che non è necessario.
Esatto, perché il design, come anni fa quando io e Alberto ci presentammo in una nota agenzia di comunicazione milanese che ci aveva scritturato per raccontare il Design Film Festival, le ragazze che salutiamo ci chiesero...
Aspetta, una volta che arriviamo nel loro ufficio, pompala un po', no?
Ah, il loro ufficio fantastico, che ci dissero questa è proprio la capitale milanese del design, dietro via Solferino, Brera, quella zona lì.
Ci sediamo tutti concentrati, ben puliti e incravattati.
Seduti su delle poltrone di ultra design fatte in pelle umana.
Bravo. E lei dice: ma dei due qual è l'esperto di design? E all'unisono
lui!
Facendo una grandissima figura. Un saluto a Katia e Cristina che ci hanno sopportato e supportato con vari progetti,
esatto,
a bordo anche di un
furgone
in giro per la città durante il Salone del Mobile. Ma oggi siamo qua.
Eustachi Ora, Rione, progetto che seguiamo sin dalle origini anche in questo caso,
e che questa sera ci porta invece a San Marino a fare un giretto per l'Università di Design, che è un'università completamente diversa, perché il direttore poco fa ci diceva che fra poco fanno la festa e la persona che si occupa della comunicazione farà la DJ e chi arriva dritto fino all'alba va dritto a fare
yoga,
il corso di yoga con un'altra delle nostre ospiti. Sono coloro che lavorano all'università, un'università in cui ci si dà del tu,
del
ho scoperto, tuo. E mi piace molto perché non sono mai stato bravo a dare del lei ai professori. E andiamo a conoscere i nostri ospiti. Cominciamo con Emma Bartolini. Ciao Emma, come stai?
Ciao, buonasera.
Che sei la DJ, cioè.
Sono la DJ.
Esatto. DJ, esatto.
Una collega praticamente.
Sì.
Tu ti occupi della comunicazione dell'università e dell'immagine,
esatto,
dell'università e,
esatto,
dell'identità dell'università, e allora noi ti veniamo a chiedere come si stanno comportando queste grandi aziende che fanno mega investimenti sulla loro identità al salone. Quanto esagero, posso? Lei è proprio a suo agio, mi guarda malissimo. quanto design washing c'è in quell'iniziativa lì? Questa l'ho appena coniata, cioè il monopolio su questo termine.
Bella anche questa.
Beh, in realtà... Allora, premetto che con tutta l'onestà del mondo ho girato pochissimo il salone perché...
Puoi fingere, puoi dire che non è vero.
No, no, non mi interessa fingere, ma solo perché sono... trovo che il mondo del design stia andando in una direzione che non rientra molto in quello che vorrei per un mondo futuro, quindi tendo un po' a... a dissociarmi da, da quello che vedo. Comunque l'identità è una questione comunque molto importante, perché è ciò che ti permette di essere riconosciuto da persone che alla fine non hanno lo stesso, non hanno tutti, hanno tutti background diversi, e perciò avere degli elementi ricorrenti in una certa, in un certo panorama visivo è ciò che appunto stiamo cercando di fare anche noi con la nostra università, che, ed è in realtà la sfida che sto affrontando, perché io mi sono laureata 2 anni fa e ho iniziato a lavorare dopo esperienze lavorative e un master, da un anno ho iniziato a lavorare in università, e la sfida è, dal momento che si è comunque un'università molto poliedrica, si di fatto si hanno corsi totalmente, si dà una preparazione molto ampia, esatto, avere, trovare dei punti che possano essere poi ripetuti senza però che vadano a fatto ad annoiare, anche perché poi noi ci rivolgiamo a persone molto giovani, il nostro utente finale sono gli studenti, quindi, e sono dei ragazzi che hanno pochi anni meno di me, e questa cosa è una sfida che, cioè, non ho una risposta in realtà alla domanda che mi hai fatto.
In realtà mi hai tirato fuori una bellissima informazione, ovvero che il design sta prendendo una direzione che non è quella che tu condividi. Allora no, mi viene spontaneo chiederti che direzione sta prendendo. Puoi pestare dura, Radio Popolare, non è Radio DJ.
Puoi anche farlo. Se il motto facciamo è One così, Nation, One teniamo, Station.
Non è quella, Andrea. Però facciamo così, tieniti lì, ti permetto di rielaborare la risposta sulla direzione che il design sta prendendo, la diamo in chiusura, che sicuramente sarà un bel modo per terminare, e la facciamo anche smettere di ridere. Che
guarda, perché è passato solo il nostro commercialista, se passava il nostro avvocato lo fermavo, però purtroppo non lo vedo.
Invece procediamo con il secondo degli ospiti, dobbiamo andare una canzone, Andrea.
Mandiamo una canzone, dai, intanto che lei si riprende e cerca di chiamare gli aiuti a casa.
LMFAO Reggie Snow. Com'è che è?
Scusa. Bravo, così. Hai visto? Perfetto, fighissimo.
Alza Matteo, alza.
Hai fatto un annuncio fighissimo.
Fucking up a meal or two. It's like drinks don't come. She had the sweetest tooth. She said, bonjour, bonsoir. I like eggs. I said, I like FIFA and I like sex. I say, what? I'm proud of all she relates. She likes boys that wear high fashion, passion I crave. I say, girls are my obsession, my depression she takes. She said, come down, come now, come on the first. She porn star. Yeah, she porn star.
She say what in my face. She say, bonjour, bonsoir, all in my face. She say,
I love Alan Maffei, hai sentito come si dice? Alan Maffei. Regge Snow, Radio Popolare, Pop Up, in vostra compagnia ancora per una quindicina di minuti abbondanti, sempre qui indifferitamente dal Polpetta Doc con la collaborazione di Eustachi Ora, che ha creato un nuovo distretto del fuorisalone milanese, nel Municipio 3, che è il municipio number one in città, lo sanno tutti.
Andrea, per favore.
Ha patrocinato, tra l'altro, lo sai,
Lo so che ha patrocinato, però è solo perché tu ci abiti.
Vabbè, cosa c'entra?
Sei sempre, sempre il solito. Fratello Gianni, vabbè, autoreferenziale, il Municipio 3, via Eustachi, qua ci abiti.
Regina Giovanna, Castelmorrone, il blocco.
È il blocco, il Rione, il Rione.
Il Rione, il Rione.
Dovresti fare il trapper del Rione, probabilmente.
Yeah!
No, fermati, no, fermatelo prima che cominci. E invece torniamo a noi. Ti sei appena collegato, hai appena acceso la radio, sei appena salito in macchina, non hai idea di che cosa stiamo parlando.
Un nostro ospite che nel frattempo si è allontanata senza dirci niente. Ah no, ancora qua, scusami, perché l'avevamo inserita in una posizione scomoda.
Esatto, però le avremo l'opportunità di rispondere a fine trasmissione se smette di ridere, però solo se smette di ridere. Diamo la parola invece a Alessandro Serafini, il quale, visto che abbiamo parlato nella prima parte di artigiani, di mancanza di artigiani, si parla di stipendi, adesso lo possiamo dire?
Stipendi da 3-4K al mese.
Netti in busta paga.
Ma proprio freschi.
Capito? 2000 netti se fai il cucitore, cucitrice, cucitore o il tappezziere.
Esatto.
Cucitore non si può dire, fratello Gianni.
Lo so, te l'ho detto, ma tu infatti, sei proprio decoccio.
Alessandro, dacci una mano a capire quanto è importante la figura dell'artigiano in chi studia design, perché tu in università ti occupi di coordinare la produzione, ma in realtà, a quanto ho capito, ci sono molte stampanti 3D.
E soprattutto voi. Dici se la Maserati Levante parcheggiata qua di fronte è tua.
Ed cioè. È un fake.
Ah no,
Alziamogli, apriamo il microfono, non ti sento, vai.
Prova.
Eccoci, ciao.
Innanzitutto buonasera. Sì, certo, la figura dell'artigiano nel nostro mestiere comunque risulta essere molto importante, soprattutto per la capacità di poter realizzare e concretizzare le proprie idee. Infatti anche nella nostra università esistono tanti workshop in collaborazione con artigiani importanti provenienti dall'esterno dell'ambiente universitario, che riescono a trasmettere appunto le loro capacità, le loro conoscenze a noi studenti che ci affrontiamo per la prima volta in molti casi a questo mondo. Il bello dell'ambiente nostro universitario è che non abbiamo solo comunque una figura d'artigianato classica come si intende standardmente di solito.
Tradizionalmente.
E abbiamo anche quelle che sono nuove tecnologie, quindi come stampanti 3D che possono stampare nuovi materiali come plastiche provenienti da ambienti naturali, quindi come il PLA che viene dall'amido di mais, quindi può essere compostato ad esempio, oppure argilla, quindi si può stampare direttamente dalla stampante 3D l'argilla, che è una nuova tecnologia che sta prendendo piede ultimamente.
Esatto, si potrebbe fare un Alverman stampato
con la stampante
in 3D.
3D, bravissimo.
Sarebbe figo.
Un'ottima idea, dopo la puntata. Puoi continuare, scusa.
Quindi comunque in generale è importantissima la figura dell'artigiano nel nostro mondo per poi poter realizzare quello che noi abbiamo in mente, quindi quello che noi studenti vogliamo realizzare, quello che vogliamo proporre agli ambienti anche esterni all'università, perché i nostri corsi partono all'interno per poi dopo andare a collocarsi in un ambiente esterno, magari in un mondo lavorativo, avere capacità di programmazione anche di macchine.
Cioè San Marino è così diverso dall'università italiana perché dopo l'università lavori.
Dopo l'università lavori, si spera.
Cioè sai lavorare, diciamo.
Sì, assolutamente.
Hai visto,
interessante. Perché noi non ci siamo iscritti a San Marino all'epoca?
Non lo so, guarda, ci avrei una risposta da darti, ma sei tu, te la spiego in un altro momento. Andiamo avanti invece, perché questo discorso mi interessa, sul discorso, ok, quindi l'artigiano non è così fondamentale perché c'è la parte elettronica che ci aiuta, oppure invece è necessaria una riscoperta dei mestieri?
Rimane sempre fondamentale sapere quali sono le basi di partenza delle nuove arti, perché è inutile saper programmare una macchina ma non avere idea di come questa funziona, di come funzionava magari anni e anni fa, quindi rimane sempre importantissimo.
90 da un milione di dollari per invece i capoccia, così li chiamate.
Sì, prima, due capoccia.
Per tutte e due.
Parte il monopolista.
Cioè, abbiamo anche una questione, secondo me, in gioco, che da docenti e da direttori di universitari possiamo osservare dall'esterno, ovvero le persone vanno all'università perché comunque all'istituzionale non fa figo dopo il liceo andare a lavorare, no? Dopo le medie vai all'istituzionale e quindi non esiste in realtà un percorso universitario per artigiani, ma che forse arrivati a questo punto con i materiali che abbiamo questi due puntini potrebbe unirli, è il momento?
E rilancio dicendo la cosa che su cui riflettevamo io e lui poco prima di iniziare la trasmissione, ovvero sia, ma è vero che mancano gli artigiani oppure le grandi aziende hanno così delocalizzato le produzioni che gli artigiani sono stati tagliati fuori dal sistema ed è per questo che non ci sono più?
Globalizzazione.
In realtà gli artigiani ci sono ovunque, sono qua dietro, sono nascosti.
Però hanno 70 anni.
Ma cioè, non è detto, ci sono anche dei giovani che
ci
lavorano.
Sono.
Ci sono, ci sono. Okay. Per esempio per l'IKEA, prima si parlava di questo evento particolare, sì, a base. Sappiamo che l'IKEA coinvolge anche gli artigiani locali. Il problema è...
Per l'evento però, non per
per
la
l'evento,
produzione.
Ma non solo. Loro devono produrre 100.000 pezzi identici.
In un secondo.
In un l'altro. Secondo. E se non li produci in un secondo, non ti pagano. Quindi il problema vero è che gli artigiani oggi o accolgono quel sistema, che è un sistema corrotto probabilmente, come ci dirà dopo Emma, oppure perdono, sono perdenti. Allora noi stiamo provando.
Per quello l'università, l'artigiano deve sapersi vendere, deve crearsi un'identità, è vero, quella cosa di cui si parlava prima. Ci vuole un altro tipo, ci vuole l'università per gli artigiani. Possiamo spingere, bravo, per questa idea a San Marino?
Assolutamente.
Facciamola una facoltà.
Tra l'altro, se
noi cerchiamo lavoro, tra l'altro, potremmo anche insegnare volendo.
Ma anche noi cerchiamo dei nuovi studenti che paghino, perfetto, però la retta.
Certo. No, noi cercavamo qualcuno che pagasse noi. Cioè. Se no, così non andiamo avanti. Scusa.
Torniamo a noi, potremmo parlare di cose serie. Tolgo la parola a frate Gianni per invece passarla.
Ti ringrazio per la stima e la
figurati, un piacere. Per passarla a Chiara Amatori, che si è occupata di allestire la mostra in via Stoppani al numero 17, se non sbaglio.
Bravo, bravissimo.
Cosa c'è? Cosa trovano gli ascoltatori se capitano in via Stoppani?
Perché comunque, lo diciamo agli ascoltatori, possono ancora correre in via Stoppani con la macchina e buttarsi dentro.
No, perché? Le vetrine?
No, senza la macchina, scendere e buttarsi dentro nella mostra.
A osservare
qua.
Che cosa? Cosa trovano?
Cosa trovano?
Ma allora, è uno spazio molto interessante. Abbiamo due sale molto grandi nelle quali abbiamo esposto dei prodotti che hanno realizzato effettivamente i nostri studenti durante il corso di laurea triennale.
Un oggetto, quello che secondo te conquisterà l'ascoltatore e andrà direttamente in via Stoppani.
Quello della super classifica. Senti, c'è anche il rombo, vai,
c'è anche
effetti
il rombo,
speciali.
Quindi devo parlare a voce alta, non mi sentite bene? No, allora sicuramente abbiamo due tipi di materiali utilizzati, quindi il legno e il vetro. Probabilmente è molto più interessante parlare del vetro perché abbiamo collaborato effettivamente con la Naso Moretti, quindi i nostri studenti hanno realizzato degli stampi molto diversi tra loro e sono andati hanno fatto soffiare questo vetro all'interno di questi stampi e sono uscite fuori delle forme meravigliose, veramente molto poetiche. Quindi abbiamo scelto il nostro docente qua di fianco a me, spero che sarà d'accordo con quello che dico, comunque di collaborare con degli artigiani effettivamente, perché il designer deve appoggiarsi a loro, deve imparare da loro e quindi la soffiatura del vetro ha rappresentato un momento di unione, no?
Tra parola d'ordine e sinergia.
Bravissimo, sinergia.
E accanto a te Nicolò Sinatra invece si è occupato proprio di far soffiare il vetro, immagino, giusto?
Non esattamente.
Benissimo, almeno una la devo sbagliare.
Vabbè, ci sta. Eri stato perfetto, guarda, te lo devo riconoscere.
Grazie, caro. Figuro. Nicolò.
Tra l'altro, nipote del vecchio Frank.
Certo. Esatto. Di cosa ti sei occupato? Che tipo di oggetti hai elaborato? Perché mi sa che sei uno dei designer che espone.
Esattamente, noi abbiamo collaborato con un altro artigiano, in questo caso di ceramica, e noi abbiamo realizzato delle forme a partire da una tematica non proprio semplice da affrontare, che è la gioia. Abbiamo fatto inizialmente una ricerca.
Aspetta che hai detto la parola, sì, certo, gioia a Milano, è arrivata
subito
l'ambulanza.
Non si può dire, cioè,
è
una delle
attento.
Cose che non si può dire a Milano.
Fattura,
gioia,
e lavoro, devi
esatto. Mai una gioia. Mai una
figa,
gioia.
Fattura e lavoro, esatto. Sono le tre parole d'ordine. La gioia non
la gioia,
si può dire.
Allora, quindi abbiamo dato forma alla gioia, cioè certo, mi esatto, puoi vendere 5 euro di gioia?
Abbiamo provato a fare questo.
Metti banghina, amico. Ti do io 5 euro di gioia.
Raccontaci meglio di cosa si tratta, per favore.
Dunque, tutto è partito da una ricerca abbastanza approfondita su un luogo per cercare di capire cosa lo caratterizzasse, quali fossero i gesti, i prodotti tipici. E a partire da questo abbiamo cercato di tirar fuori cos'è che ci dà gioia in questo luogo, cos'è che ci fa stare bene. Che gioia è diverso da felicità, è qualcosa di effimero, qualcosa che dura poco, ma è molto intenso. E, nel nostro caso
Dai, aspetta, prima di dirci tu l'oggetto di design, passerei alla risposta sua, quello lo teniamo in chiusura. L'oggetto che definisce la gioia, dobbiamo creare un po' di suspense, l'ascolto deve stare lì, lo dobbiamo tirare un po' e ritorniamo alla domanda iniziale. Abbiamo un minuto e mezzo di trasmissione per dare la tua risposta definitiva da $1,000,000.
E soprattutto dirci che cosa dà gioia, perché noi viviamo qua a Milano da 35-40 anni e non abbiamo ancora capito. Vai.
Emma, la domanda te l'avevamo fatta, ovvero la direzione che sta prendendo il design, che non ci piace, o meglio che non piace a chi ha studiato design, da 2 anni ci tra l'università, con in teoria vedi il futuro. Fondamentalmente stai già lavorando nel settore, devi comunicare con i giovani, insomma, se non lo sai tu siamo rovinati. No, ho cominciato a ridere, è finita. No. Torniamo sull'oggetto. No.
Non lo so, dai, perché le cose cambiano talmente tanto in fretta che in realtà stare al passo con il cambiamento, e in realtà la cosa complessa secondo me è capire cosa può farci bene e cosa è necessario, tornando al discorso di
Quindi
partenza.
La deriva che non ti piace è? Puoi dirlo.
Cosa che non mi piace è dover vendere.
Oh, questo
dover
è molto chiaro.
Per
concordiamo
vivere, dover vendere
a pieno.
Per vivere.
Concordiamo a pieno. C'è la ola dei 5.000 presenti per la questura.
Esatto.
E a questo punto
l'applauso di tutti gli abbonati a Radio Popolare, esatto, che posso vedere
dover
al momento.
Dover vendere, sicuramente una condanna.
Abbasso il capitalismo.
Ma soprattutto la gioia. Come da cosa raffigurare, che non puoi sbagliare, fossi in testa rai zitto se non hai la certezza, perché ascoltatori di Radio Pop, hai detto che gli vendi la gioia. Dover vendere.
Sei
però
già fuori tempo
si
massimo.
Forme di gioia, per cui noi abbiamo proposto alcune delle forme di gioia che sono molto personali.
Rotonde, più o meno grandi quanto una biglia.
Roba che sciogli in un bicchiere. No, per dire.
Esatto, stiamo chiedendo.
In alcuni casi.
Che tipo di forme? Descrivercene una.
Una è un modo per bere, diciamo, che quindi c'eri quasi.
Ci avviciniamo.
E in questo caso quindi si cerca di creare un momento di convivialità, una goccia alla volta, quindi cercando di riassaporare il vino, però in maniera più poetica, diciamo.
Ah, il vino goccia a goccia.
Direi che ne è uscito bene, ragazzi.
Ne è uscito benissimo. Sì. Quindi diciamo che la gioia non è un oggetto, ma è una situazione.
Sì,
possiamo dirlo.
Esattamente, più situazioni.
È un'attitudine anche.
È un'attitudine. E allora a questo punto, ahimè, devo chiamare la sigla.
No, come? È già finito. Sì, avevo 20 canzoni ancora.
Lo so, Andrea, mi dispiace. Ringraziamo, a partire con ordine di comparsa, Emma Bartolini, Alessandro Serafini, Chiara Amatori e Nicolò Sinatra. Ovviamente vuoi ringraziare
il Capoccia. Ringraziamo anche Monica Ramirez, Anam Communication, che ancora una volta inspiegabilmente ci ha voluto qui a raccontare il suo distretto del Salone del Mobile Eustachi. Ora ringraziamo Marcello e tutto lo staff del Polpetta, che è sempre lieto di ospitarci.
Io ringrazio a te, Andrea Fratevgianni, perché è sempre un piacere.
Grazie, ti ringrazio anch'io.
Di resistere ai tuoi attacchi. E ringraziamo il nostro angelo custode di questa sera, che in collaborazione, in combutta con Serio Sound questa
Serio
sera.
Sound, come un ex calciatore in tribuna che saluta e firma autografi, lo salutiamo.
E Matteo Ambivoro è al suo posto questa sera, che si guardano e si sorridono.
Diamo appuntamento a tutti settimana prossima dalle 18.30 alle 19.30, saremo alla festa della scuola di scrittura Belleville, come sempre facciamo all'East River, un posto che abbiamo visto nascere.
Ci vediamo ancora una volta venerdì sera, sono le ultime puntate dell'anno, ragazzi, non mancate, venite dal vivo. Evento, se non erro, a 3 euro l'ingresso per il tesseramento. Scena vera maniera, dicevi così un tempo.
Ciao babà!
Ciao mamma!
Anche un po' per me.